Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Carlo Cottarelli e Ferruccio De Bortoli su Il Macigno. Dopo il clamoroso successo conseguito con La lista della spesa, Cottarelli torna a illuminare i conti pubblici italiani puntando l'attenzione sul debito. Carlo Cottarelli, Il Macigno, un libro Feltrinelli.
Bene, buonasera a tutti e grazie di aver accolto il nostro invito. Io sono felice di presentare l'ultimo libro di Carlo Cottarelli, Il Macigno, sottotitolo è Perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene. Allora, io devo dire che subito che Il Macigno non è soltanto un libro di economia, è anche un saggio, se me lo consente l'autore, sull'immaturità civile di un paese. La gestione del debito solleva una serie infinita di questioni tecniche che il pamphlet di Cottarelli spiega con, ve lo dico con molta sincerità, una sorprendente semplicità. È un grande sforzo per rendere chiari concetti astrusi e credo che ci sia perfettamente riuscito, ma questo saggio attiene anche al grado di consapevolezza di un paese che sul proprio futuro e sul proprio destino, cioè la conoscenza in profondità di un tema che riguarda il debito, un tema che vi dico subito la politica ha accantonato e anche diciamo la collettività lo ha rimosso. Ecco, allora la conoscenza degli aspetti tecnici e politici di un tema che riguarda il debito pubblico consente di affrontare con la necessaria chiarezza quelle che possono essere le scelte collettive di un paese e forse anche di porci il tema, e questa forse è la prima domanda, se lei è d'accordo, professore, che forse questo è, grazie ai tassi di interesse molto bassi, un momento favorevole per affrontare una gestione diversa e più consapevole del debito pubblico. L'altro momento favorevole, poi finisco, lo abbiamo sprecato colpevolmente e fu il dividendo dato dall'ingresso nella moneta unica europea all'inizio del secolo. Voi dovete tenere conto che dall'inizio del secolo fino ad oggi il nostro debito pubblico è cresciuto del 30%, grosso modo. Siamo passati dal 100 al 130%. E quindi abbiamo perso un'occasione, ma eravamo intorno al 100% e se avessimo mantenuto quell'avanzo primario, cioè la differenza, il saldo fra le entrate e le uscite al netto del pagamento degli interessi, se avessimo tenuto quel saldo primario, oggi saremmo sostanzialmente al livello degli altri paesi con i quali ci confrontiamo. Questa è una buona occasione e allora io lascio subito la parola al nostro autore che ringrazio. Prego.
No, grazie direttore, grazie a voi per essere qui. Sì, il problema del debito pubblico forse è proprio quello che quando i tassi di interesse sono bassi, come sono bassi adesso, e si tende a dimenticarlo, perché se i tassi di interesse sono bassi il governo può prendere a prestito a tassi più bassi e si rimuove anche quello che è l'incentivo a correggere i conti pubblici e a ridurre il debito. Però invece quello è il momento giusto per farlo. Perché è il momento giusto per farlo? Perché se si cerca di ridurre il deficit pubblico e il debito pubblico, quando i tassi di interesse cominciano ad aumentare, a questo punto si fa soffrire l'economia per due motivi. Uno, perché i tassi di interesse aumentano, e questo frena l'economia. E secondo, perché ridurre il debito pubblico vuol dire in qualche modo tagliare la spesa pubblica. Alla fine questo è necessario, perché il debito pubblico fa male alla crescita nel medio periodo, ma nell'immediato, se si taglia la spesa pubblica o se si aumentano le tasse, questo frena l'economia. Quindi bisognerebbe cercare proprio di intervenire in un momento in cui, anche se appunto sembra che ci sia meno l'incentivo di farlo, questo è il momento per cercare di intervenire per ridurre il debito pubblico.
Grazie professore. Allora, dobbiamo dire che il nostro debito pubblico è alla fine del 2015 intorno al 133%, leggermente sotto il 133%. Cresce nel rapporto con il PIL da 8 anni, se non sbaglio, 8-9 anni, adesso bisogna mettersi d'accordo, 8 anni. Questo è l'anno in cui noi, come Italia, il governo ha fatto una promessa, si è anche impegnato nei confronti dell'Unione Europea e anche dei mercati che ci guardano sempre con un certo sospetto e con qualche pregiudizio, a ridurre questo rapporto fra il nostro debito e il prodotto interno lordo. Cioè quest'anno, dopo 8 o 9 anni, a seconda di come lo si calcoli, quest'anno dovrebbe scendere questo rapporto. Se non dovesse scendere, ovviamente il nostro paese avrebbe delle difficoltà. Qui siamo alla seconda domanda. Se il professor Cottarelli ritiene questo obiettivo ancora raggiungibile, poi lo sapremo nei prossimi giorni quando vedremo l'aggiornamento del cosiddetto DEF, del documento di economia e di finanza, se ritiene questo obiettivo ancora raggiungibile e se naturalmente questo debito è sostenibile. Ma cosa potrebbe accadere se mancassimo, cioè se anziché ridurre questo rapporto, il rapporto dovesse rimanere inalterato o addirittura aumentare? Prego.
Allora, io credo che, vedremo adesso che cosa, fra due settimane il governo deve pubblicare il nuovo documento di economia e finanza in cui si daranno i dettagli, vedremo se confermeranno una riduzione del debito. Io credo che ci sia la possibilità di invertire questa tendenza che c'è stata negli ultimi 8 anni, quindi cominciare a vedere una riduzione del rapporto tra debito e PIL. Se non c'è una riduzione del debito PIL, non succede niente nell'immediato. Sì, allora infatti proprio questa è la difficoltà nell'immediato. Però quali sono i problemi in generale causati da un alto debito pubblico? Sono di due tipi. Uno è che siamo schiavi del debito e di quello che vogliono fare i mercati finanziari. Se da un giorno all'altro i mercati finanziari cominciano ad avere il dubbio che lo Stato non ripaghi il debito perché è troppo alto e se smettono di comprare titoli di Stato, tutta l'economia si blocca. Questo è quello che è successo nel 2011 e nel 2012. Questo è un rischio che è difficile prevedere quando può succedere, per questo dico, ma nell'immediato non succede niente se il debito pubblico continua ad aumentare. Tra l'altro appunto continua ad aumentare rispetto al PIL, perché questo è il modo in cui normalmente i mercati e gli investitori guardano al debito pubblico. Non succede niente nell'immediato, però rimaniamo esposti a questo enorme rischio che da un giorno all'altro i mercati finanziari, gli investitori cambino idea e ricadiamo nel quello che è successo nel 2011 e 2012. Per questo nella fascetta qui che vedete sotto del libro ci sta scritto siamo schiavi, perché siamo schiavi del debito. Siamo schiavi del debito perché, e fra l'altro questo ha ispirato un po' anche questo libro, io sinceramente sono stufo di vedere l'Italia in balia dei mercati finanziari, quando qualche giovane investitore che sta a Londra o a New York o qualche banca internazionale decide, magari completamente per qualsiasi motivo, senza nessun motivo fondato, che ci sono dei rischi per l'Italia, smettono di comprare titoli di Stato e di nuovo ci troviamo. E quindi io vedo l'operazione di riduzione del debito, sinceramente, come un'operazione di indipendenza nazionale, rendere l'Italia indipendente, eliminare questa schiavitù che l'Italia ha del debito pubblico. Questo ovviamente richiede uno sforzo, però credo che sia alla fine estremamente importante. C'è un altro motivo che è importante, per cui è importante ridurre il debito pubblico, e questo va al di là di questa possibilità di una crisi immediata sui mercati dei titoli di Stato, quando lo spread aumenta, tutto si blocca. È un rischio più strisciante, è il rischio che deriva dal fatto che quando il debito è molto elevato assorbe risorse per pagare gli interessi, per esempio, che potrebbero essere utilizzate per fare investimenti produttivi da parte del settore privato. Ora io credo che in un'economia di mercato, alla fine un'economia di mercato come la nostra cresce se il settore privato fa investimenti e se i tassi di interesse sono più alti, perché lo Stato assorbe risorse e questo frena la crescita, anche se non ci fosse una crisi sul mercato dei titoli di Stato. Quindi sono queste due dimensioni che sono discusse nel libro di perché il debito pubblico fa male e perché ce ne dobbiamo liberare se vogliamo liberarci dalla schiavitù dei mercati.
Ecco, come liberarci dal peso opprimente del debito pubblico? Allora, in questo libro lei parla di alcune soluzioni, sfata alcuni luoghi comuni e parla delle possibilità di ridurre il debito. Poi arriveremo alla soluzione che il professore propone. Cerchiamo di sfatare alcuni luoghi comuni. Per esempio, uscire dall'euro sarebbe una soluzione?
Allora, la risposta è no, però è una risposta che nel libro viene discussa a fondo, perché ci sono, prima di tutto, uscire dall'euro, la necessità di uscire dall'euro e tornare alla lira è sostenuta da diversi partiti politici italiani, quindi soltanto per questo è una questione che deve essere discussa in modo approfondito. E poi perché ci sono delle motivazioni economiche che si possono usare. Ci sono alcuni europeisti convinti che rigettano comunque a priori l'idea di abbandonare l'euro e tornare alla lira. Io credo occorre discutere la cosa, però io arrivo alla conclusione che no, sarebbe un errore tornare alla lira. Allora, quali sono gli argomenti con cui alcuni partiti politici sostengono che bisogna lasciare l'euro e che questo farebbe bene alla risoluzione del problema del debito? Un argomento è che se lo Stato, tramite la propria banca centrale, può stampare soldi, può stampare lire, sparisce il rischio di non essere ripagati, sparisce quel rischio che sta nella testa degli investitori che comprano titoli di Stato italiani e hanno paura di non essere ripagati e vogliono avere uno spread più alto per compensare questo rischio. Se lo Stato italiano, tramite la propria banca centrale, può stampare soldi, questo rischio sparisce. Qual è il problema? Il problema è che se sparisce il rischio di non essere pagati quando il titolo di Stato arriva a maturità, scade, arriva a scadenza, aumenta il rischio di essere ripagato con carta straccia, cioè con carta che ha un bassissimo valore. E questo è il rischio della svalutazione o dell'inflazione. Negli anni 70, in realtà, negli anni 70 si faceva proprio questo. Deficit pubblico e debito pubblico venivano in buona parte finanziati perché la Banca d'Italia stampava lire e avevamo l'inflazione al 25%, non è che stessimo particolarmente bene. Io ho lavorato al Fondo Monetario su diversi paesi, tra cui la Turchia, che facevano proprio questo e sono andati avanti a farlo anche fino negli anni 80 e negli anni 90, e l'inflazione stava al 100% e i tassi di interesse non erano più bassi perché era sparito il rischio di non essere pagati, no, erano più alti ancora del 100%, erano 120-130% i tassi di interesse, perché incorporavano questo rischio di essere ripagati con carta che valeva poco. Ecco, questo è uno dei motivi per cui alcuni dicono bisognerebbe lasciare l'euro, tornare alla lira, ma io credo sia un errore. L'altro motivo, parlo brevemente di questo perché poi ci sono altri tipi di soluzioni che potrebbero essere considerate. L'altro motivo è c'è chi dice se noi usciamo dall'euro riusciamo a crescere di più e se cresciamo di più l'economia italiana cresce più rapidamente, lo Stato incassa più soldi perché si pagano più tasse quando c'è più crescita e questo facilita la riduzione dei deficit pubblici e del debito pubblico. Questo argomento in realtà è più forte di quello precedente e se guardate le statistiche del PIL italiano effettivamente qualche dubbio viene che l'entrata dell'euro abbia rallentato la crescita italiana. Noi l'Italia fino al 2000 noi crescevamo anche prima meno degli altri paesi europei, però fino al 2000 il reddito pro capite italiano cresceva tanto quanto quello dei paesi europei. Dal 2000 in poi gli altri continuano a crescere, il PIL degli altri paesi pro capite continua a crescere e noi si blocca e poi è cominciato a scendere. Ora, cosa è successo nel 2000? Beh, c'è stata l'euro. Allora, questo è un argomento forte, va considerato. E effettivamente ci sono state altre cose nel 2000, fra l'altro il prezzo del petrolio è aumentato moltissimo. Nel 1999 era $13 il barile, poi si è andati su verso i 100 e noi, è molto importante per noi il prezzo del petrolio. Adesso il prezzo del petrolio è sceso e questo ci facilita. Ma effettivamente qualche dubbio viene. Io credo che siamo entrati effettivamente nell'euro impreparati. e che quindi per i primi anni abbiamo accumulato i nostri prezzi, i nostri stipendi, i nostri salari continuavano a crescere come se ci fossimo ancora con la nostra lira e quindi potessimo svalutare. Questo ha causato una perdita di competitività delle imprese italiane, perché il tasso di cambio non si svalutava più, ma i prezzi e i salari interni continuano a aumentare, e questo ha creato un peso che ancora ci portiamo dietro. Allora, vuol dire che per eliminare questo, scusate se il termine in inglese, questo gap, questo divario di competitività, per liberarci di questo vuol dire che dobbiamo uscire dall'euro? No! La Spagna fino al 2000-2009 aveva accumulato lo stesso divario di competitività, però poi è riuscita a recuperare e adesso cresce del 3%. E anche negli ultimi anni noi abbiamo cominciato già a recuperare, quindi credo che si possa tornare a recuperare competitività senza uscire dall'area dell'euro, e una delle cose che appunto ci facilita per questo recupero di competitività è questo crollo del prezzo delle materie prime. Quindi conclusione del capitolo che si occupa di questa questione è che sarebbe un salto nel buio uscire dall'euro, è meglio che ci teniamo all'euro e cerchiamo di recuperare competitività, che comunque fa bene all'economia italiana.
Una delle soluzioni che si propongono periodicamente è quella di valorizzare i beni pubblici, cioè le proprietà pubbliche. Allora, nel libro viene fatta una stima di quanto sia il patrimonio pubblico, che potrebbe essere valorizzato in vari modi. L'autore è abbastanza scettico sulla possibilità che si possano valorizzare beni pubblici in varie forme, che poi lui vi spiegherà. Però bisogna anche dire che questo è un patrimonio che è gestito male, che rende poco, anzi pochissimo, e che dovrebbe essere comunque valorizzato. Allora, anche quella soluzione che fu presentata e della quale si discusse molto negli anni scorsi è una soluzione che la trova particolarmente scettica. Perché?
Ma dunque, io un po' forse il patrimonio genetico che ho acquisito al Fondo Monetario Internazionale: quando un paese è in difficoltà la prima cosa che dice è ma noi riusciremo a vendere le nostre attività, gli asset dello Stato, e hanno spesso piani molto grandiosi su come vendere. Poi in pratica quello che entra nelle casse dello Stato è molto di meno. La Grecia per esempio ha passato proprio questa fase negli ultimi anni. Io credo che sia necessario valorizzare le attività dello Stato, sia quelle, le famose caserme, ma anche le attività finanziarie, le partecipazioni, che non sono tantissime, non sono più tantissime, una volta è già stato venduto, ma anche ancora ci sono nelle imprese. Sapete della privatizzazione parziale delle Poste, si è parlato appunto di quello che succederà per le ferrovie e così via. Il problema è che anche i più ottimisti sostenitori della necessità di vendere per lo Stato e di privatizzare arrivano a stime intorno al 10, 12, 13% del PIL su un arco di 10 anni, anche di più. Ora, il debito pubblico è del 130% del PIL, quindi se anche riuscissimo, sforzandosi, e bisogna farlo, ad avere entrate da privatizzazioni, da vendite delle attività dello Stato pari al 10, 12, 13% del PIL, comunque si tratterebbe di una piccola frazione del debito pubblico. Quindi è una cosa che io credo sia da fare, però non si può pensare che il problema del debito pubblico in Italia si possa risolvere facendo soltanto questa cosa.
È una condizione necessaria ma non sufficiente. Un'altra delle soluzioni che a volte vengono invocate è: ma insomma, facciamo parte di un'Unione Europea, dovrebbe prima o poi venire il momento di condividere, di mutualizzare i debiti, ovviamente tenendo conto della situazione economica che vive il nostro continente, dei rapporti tra i vari paesi e del fatto che le politiche comunitarie sono sempre più intergovernative. Ovviamente dal punto di vista politico questa soluzione appare molto remota. Però, domanda, sarà possibile in futuro e come avere dei debiti europei? magari in una forma diversa, magari per soltanto per investimenti, o ancora questo è un traguardo molto molto lontano?
Ma dunque, bisogna intendersi, se ci fosse un governo federale europeo, un governo europeo, e questo governo europeo avesse il suo bilancio, allora questo bilancio europeo, se in temporaneo squilibrio, comporterebbe l'emissione di titoli di Stato da parte di titoli di Stato, di titoli federali. Il governo federale americano è in deficit, esiste un debito federale. Quello che però non credo succederà è che vengono emessi titoli a livello federale per finanziare o per rimpiazzare il debito dei membri dell'Unione Europea. Sarebbe bello se, come si è detto, si potesse mutualizzare il debito, cioè fondamentalmente se i tedeschi, i francesi, i finlandesi garantissero o rimpiazzassero il nostro debito con un debito comune, o addirittura o perlomeno garantissero il nostro debito, sicché gli investitori sarebbero portati a investire in titoli di Stato italiani perché comunque c'è la garanzia dei tedeschi. Questo non succederà, non perché ci sono problemi politici nel breve periodo, nell'immediato, ma perché richiederebbe un tipo di altruismo che appunto noi non troviamo neanche in quelle aree economiche che hanno raggiunto l'unità politica. Negli Stati Uniti il governo federale non garantisce il debito emesso dalla California. In Germania lo Stato federale tedesco non garantisce il debito dei land tedeschi, perché è una cosa che richiede un grado di altruismo che semplicemente non esiste neanche quando si decide di creare uno Stato comune. Ora, ci sono state nella storia delle eccezioni. Se guardate nella storia degli Stati Uniti, dopo la guerra d'indipendenza, quando gli Stati degli Stati Uniti si erano indebitati per finanziare la guerra, il governo federale si è accollato il debito dei vari Stati. Ma quello è un debito che derivava da una guerra combattuta in comune, appunto dalla guerra di indipendenza. Qui si tratterebbe di convincere i tedeschi di accollare un debito che è nato, il debito italiano, dal fatto che il nostro sistema di welfare era più generoso del sistema di welfare tedesco. Quindi non succederà, non nell'immediato, non perché ci sono difficoltà politiche nei prossimi anni, ma perché semplicemente non è quello che la storia economica ci ha insegnato possa accadere in queste condizioni. Quindi sarebbe bello, ma purtroppo scordiamocelo.
Un'altra domanda: si parla di debito esplicito, ma si parla qualche volta anche del debito implicito. Allora, nelle ultime settimane sarà capitato anche a voi di leggere alcuni articoli che tra l'altro fanno riferimento ad uno studio di un ente tedesco che calcola non solo il debito dello Stato, ma anche il debito implicito che può derivare dagli impegni pensionistici futuri, dall'invecchiamento della popolazione e del suo effetto sulla spesa sanitaria. Allora, secondo questo studio, se calcoliamo anche il debito implicito, la posizione dell'Italia sarebbe una posizione molto più favorevole. Perché? Anche perché noi abbiamo un debito privato molto basso. Le nostre famiglie non sono indebitate come le famiglie inglesi o addirittura le famiglie tedesche. Ma questa è una spiegazione consolatoria o ha un fondo reale?
Ma dunque, io quando ero capo del Dipartimento di Finanza Pubblica del Fondo Monetario ho insistito perché il Fondo Monetario cominciasse a pubblicare queste informazioni sul debito implicito che deriva dal sistema pensionistico. L'ho fatto anche perché appunto sapevo che i risultati per l'Italia erano particolarmente favorevoli, perché per effetto delle riforme delle pensioni che sono state introdotte negli anni passati, l'ultima la riforma Fornero, noi abbiamo un debito che deriva dal sistema pensionistico molto basso, anzi addirittura zero. La Germania si parla di un 30-40% del PIL in termini di debito pensionistico. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'aumento della spesa per pensioni non compensata dall'aumento dei contributi, se si sommano questi aumenti di spesa e se ne guarda il valore attuale, si ottiene una cifra intorno al 30-40% del PIL. Per gli Stati Uniti addirittura si va al 100% del PIL. Quindi io credo che sia una cosa da considerare. L'Italia fa bene a dire che noi abbiamo un debito implicito pensionistico molto più basso degli altri, però è chiaro che non è la stessa cosa del debito che conosciamo tutti, il debito esplicito dei BOT, dei CCT, dei BTP e così via. Perché? Perché mentre ogni mese lo Stato deve rifinanziare il debito esplicito, ogni mese, ogni settimana addirittura lo Stato deve andare a vendere nuovi titoli di Stato per ripagare quelli che vengono in scadenza e per finanziare il proprio deficit, e questo non succede, questo rischio di non riuscire a rifinanziarsi non esiste per il debito implicito. È un debito teorico che riguarderà il futuro della spesa pubblica per pensioni, ma non c'è quel rischio di una crisi sul mercato di titoli di Stato da cui siamo partiti. Quindi è un debito che pesa da questo punto di vista molto meno. Fra l'altro si può eliminare attraverso delle riforme. L'ultimo numero che uscirà fra poco dell'analisi finanziaria fiscale del Fondo Monetario, il cosiddetto Fiscal Monitor, che è questa pubblicazione che ho introdotto io quando ero capo del Dipartimento di Finanza Pubblica, farà vedere che il debito francese, in conseguenza della il debito pensionistico francese in conseguenza della riforma di recente introdotte è sceso a zero. Quindi è un debito che si può eliminare, è una scelta difficile da fare politicamente, ma lo si può fare facilmente con una nuova legge. Cancellare il debito esplicito, anche quello si può fare, la famosa questione del ripudio del debito, che pure è discussa nel libro, ma è molto più difficile non solo politicamente ma anche economicamente.
L'Italia però nella sua storia vanta un primato, nel senso che il debito non l'ha mai ripudiato, cioè noi non abbiamo mai smentito, abbiamo sempre pagato i nostri debiti, a differenza di altri paesi che a volte ci rimproverano la nostra posizione debitoria.
Sì, noi abbiamo una specie di verginità da questo punto di vista. Abbiamo dalla nascita dell'Italia unitaria, nel 1861, l'Italia ha sempre rispettato i propri impegni. E questa è una cosa importante da tenere in mente, che non hanno fatto altri stati. Questo potrebbe essere un motivo di per sé per scordarci di cancellare il nostro debito. Alcuni partiti politici italiani, 5 Stelle perlomeno in passato, adesso un po' meno, ma fino al 2014 Grillo diceva che la soluzione al debito pubblico, perlomeno una delle soluzioni, era semplicemente ripudiare il debito pubblico, non pagare. E molti economisti internazionali pensano che l'Italia debba fare questo. Ecco, io credo che questo tipo di soluzione sia sbagliata. Perché è sbagliata? Beh, ho detto, c'è questo problema di perdere la verginità, noi non l'abbiamo mai fatto, sarebbe grave farlo, ma dal punto di vista economico, io sono economista, prima di tutto guardo alla sostanza economica. Ci sono due motivi per cui il ripudiare il debito è costoso. Uno è ovviamente che si perde credibilità. La prossima volta che si deve tornare sui mercati finanziari a prendere a prestito, ce la farebbero pagare, dovremmo pagare tassi di interesse ancora più alti. Ma il motivo che è particolare all'Italia è questo: 2/3 del nostro debito è detenuto dagli italiani stessi. Se lo Stato decidesse di non pagare, in realtà starebbe tassando gli italiani, tassando in particolare gli italiani che hanno dato fiducia al governo, allo Stato, e hanno prestato. Il che non è soltanto sbagliato dal punto di vista morale, credo, ma sia fondamentalmente sbagliato se si vede il ripudio del debito come una alternativa all'austerità fiscale. Perché molti economisti, compresi gli economisti esteri, dicono: se il debito deve essere ridotto tagliando la spesa, questo comporta un'austerità fiscale che fa male all'economia. Per evitare questo ripudiamo il debito. E si dimenticano che ripudiare il debito è una tassa sull'economia, e quindi non è un'alternativa all'austerità fiscale, è una forma molto pesante di austerità fiscale. È una cosa quindi che può può fare un paese quando il suo debito è detenuto all'estero, ma quando 2/3 del debito sono detenuti internamente dall'Italia stessa, sarebbe un errore secondo me clamoroso. Un'altra di queste facili soluzioni, di queste scorciatoie che il libro dice è meglio non prendere.
Nella gestione del debito c'è un rischio futuro di patrimoniale?
Ma la patrimoniale appunto è una forma di tassazione che invece di andare a prendere soltanto una parte della ricchezza, i titoli di Stato, ha perlomeno il vantaggio di distribuire il peso su un totale più ampio, il totale della ricchezza. Io non credo a priori che si debba scartare l'ipotesi di una patrimoniale. L'ultima versione proposta era stata quella di qualche anno fa, proposta da Giuliano Amato. Non credo, bisognerebbe pensarci molto, però non credo che sia così facile. Prima di tutto, anche una patrimoniale è una tassa e comunque ha effetti recessivi sull'economia. In più, in Italia quello che è tassabile fondamentalmente più facilmente sono le case. Allora si tratterebbe di una reintroduzione della tassazione sulla casa, che potrà piacere o non piacere, ma mi sembra molto difficile adesso che si riapra la questione della tassazione della casa. Quindi io non è una patrimoniale, non è una soluzione che io scarto a priori, però non la vedo molto bene rispetto a altre forme di aggiustamento fiscale.
Mi ha ricordato Giuliano Amato, a Giuliano Amato è ricordato anche, al di là dei suoi meriti che sono incontestabili, anche per una patrimoniale notturna che fu adottata del 6 per 1000 nottetempo come risposta alla crisi della lira del 92, che noi tutti ci ricorderemo. Una patrimoniale surrettizia, ma che colpisce, c'è, dobbiamo dirla, sugli investimenti finanziari del 2 per 1000, no? Che è una ritenuta che comunque tassa i nostri risparmi. Allora arriviamo alla soluzione che lei propone nel suo libro, che è quella di una moderata austerità fiscale con delle riforme corrette, costanti e ovviamente efficaci. Ce la può spiegare nel dettaglio?
Ma insomma, la cosa è abbastanza semplice. Ci sono due componenti per la risoluzione del problema del debito pubblico, per ridurre il debito pubblico. La prima componente è la crescita. Questa è la cosa più facile, ovvia, piace a tutti. Chi è contro la crescita? Nessuno. Perché la crescita serve? Serve per due motivi. Come abbiamo detto, quello che si cerca di ridurre è il rapporto tra debito e PIL. Se l'economia cresce di più, il denominatore del rapporto cresce più rapidamente, il PIL cresce più rapidamente e questo fa ridurre il rapporto. Più crescita, aumentare il PIL, il rapporto debito su PIL comincia a scendere. Però c'è un altro motivo per cui più crescita fa bene al rapporto tra debito e PIL. Più crescita, come ho detto prima, vuol dire anche più entrate per lo Stato. L'economia cresce di più, a parità di aliquote di tassazione, lo Stato incassa più soldi. Se incassa più soldi, può ripagare il numeratore del rapporto, può ripagare il debito stesso. Quindi crescita va benissimo. Qual è il problema? Il problema è che piacerebbe a tutti avere più crescita, ma non è così facile averla. Come si fa ad averla? Ci vogliono le famose riforme strutturali. Tante parole, però sono difficili da implementare, da realizzare in pratica, e gli stessi economisti sono incerti su quanto certe riforme possono toccare la crescita. Le riforme del mercato del lavoro, la riforma della giustizia, la stessa riduzione della tassazione può far aumentare, può rendere l'economia italiana più competitiva. Sono tutte cose che devono essere fatte, ma i risultati sono incerti. Quindi più crescita va bene, però non saremmo credibili se noi dicessimo noi risolveremo il nostro problema soltanto attraverso la crescita. C'è anche un altro problema. Io vi ho detto che la crescita fa bene al rapporto tra debito e PIL per due motivi. Uno è semplicemente fa crescere il denominatore del rapporto e l'altro fa aumentare le entrate dello Stato. Di queste due forze, la seconda è quella di gran lunga più forte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi, quando c'è più crescita e aumentano le entrate, ci spendessimo quelle entrate, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe, ma a passo di lumaca. Quindi la cosa che è necessaria, e questo mi porta alla seconda componente di questo pacchetto, è un po' di austerità. Cosa vuol dire un po' di austerità? Vuol dire esattamente quello: se nei prossimi anni avremo più crescita, noi quelle entrate da maggiore crescita non dovremmo spendercele, ma dovremmo risparmiarle. Si fanno un po' di calcoli nel libro e si fa vedere che se noi nei prossimi 3-4 anni riusciamo a mantenere la spesa delle pubbliche amministrazioni costante in termini reali, quindi se c'è un po' di inflazione la spesa può andare su in linea con l'inflazione, ma se manteniamo questa regola di aumentare la spesa primaria al netto degli interessi in linea con l'inflazione, quindi avere la spesa reale costante, a questo punto, se c'è un po' di crescita come dovrebbe esserci, nel giro di 3 o 4 anni noi raggiungiamo il famoso pareggio di bilancio, le entrate dello Stato sarebbero uguali alle spese dello Stato. Da quel punto in poi lo Stato non dovrebbe più prendere a prestito niente. Il numeratore del rapporto, il debito, rimane costante, non cambia. A questo punto sì che un aumento del PIL avrebbe la capacità di erodere abbastanza rapidamente il rapporto tra debito e PIL. Questa è una politica di austerità, vuol dire non spendere di più quando aumentano le entrate, ma non è, capite bene, una politica di austerità selvaggia, non richiede tagliare i servizi che si danno alla pubblica, che si danno ai cittadini, la spesa rimane invariata, addirittura non richiede neanche di eliminare gli sprechi. Io credo che gli sprechi nella spesa vadano eliminati, la spesa si potrebbe ridurre, ma con quella possiamo ridurre le tasse, possiamo ridurre le aliquote di tassazione. Ecco, questo tipo di politica di mantenere la spesa reale costante semplicemente per pareggiare il bilancio o ridurlo un po', se vogliamo ridurre le aliquote di tassazione, non è certo un'austerità selvaggia. Non è certo il tipo di austerità che c'è stato nel 2011 e nel 2012 e anche negli anni precedenti, a partire dal 2009, a partire dal 2010, 2011 e 2012 fino al 2013. La spesa primaria italiana si è ridotta, non molti lo sanno, ma questo lo spiego nel mio libro precedente, si è ridotta in termini reali del 10%. È stato un bel taglio. Negli anni futuri sarà sufficiente, come si dimostra nel libro, mantenere la spesa reale costante e lasciare che si raggiunga il pareggio di bilancio semplicemente attraverso la crescita. È facile questo? No, non sarà facile, perché noi nei 155 anni di storia italiana non abbiamo mai pareggiato il bilancio se non per 2 anni, nel 1876 e nel 1877. 2 anni. Quindi non è nei nostri geni questo di pareggiare il bilancio, però non siamo così lontani adesso dal pareggio bilancio grazie agli aggiustamenti, alla forte austerità che c'è stata negli anni passati. Quindi si tratta di fare quest'ultimo sforzo e però non cadere nella trappola di pensare che, siccome i tassi di interesse sono bassi, il problema del debito è sparito e quindi quando c'è crescita aumentano le entrate dello Stato, ce le possiamo spendere. Ecco, questo sarebbe l'errore che abbiamo fatto in passato. Io spero che riusciremo a non comportarci di nuovo come ci siamo comportati in passato, è una speranza, ma come dico, non manca molto per raggiungere il pareggio di bilancio.
Ecco, però qui arriviamo ad un punto nodale del libro: creare debito in Italia non ha un costo politico, cioè nel senso che se io indebito le generazioni future non ne ho un danno di tipo politico, cioè non perdo voti, mentre se aumento la spesa pubblica, anche e soprattutto in maniera produttiva, aumento il mio consenso. Questo è il tema di fondo, cioè libri come quello del professor Cottarelli sono importanti perché se ci fosse la consapevolezza che creare debito è un danno non solo per le prossime generazioni, ma è un danno che noi facciamo a noi stessi, cioè la richiesta di ridurre il debito, di contenerlo, non è una richiesta di burocrati e tecnocrati stranieri che sono assolutamente contrari e che ci impediscono di crescere. Deve essere una consapevolezza nostra, come potrebbe essere la consapevolezza di chiunque di noi se ci trovassimo, come ci troviamo, a gestire dei bilanci familiari. Allora, questo è un nodo politico, e immagino che lei, nella sua esperienza di commissario alla cosiddetta spending review, abbia toccato con mano questa particolare resistenza che probabilmente impedisce anche adesso di fare i tagli necessari della spesa pubblica.
Ma io prima di tutto vorrei, visto che ha parlato di rapporti con la politica, vorrei sfatare un mito, cioè quello che avere i conti pubblici a posto sia una cosa di destra e una spesa, una maggiore spesa pubblica sia una cosa di sinistra. Nel libro si fanno diversi esempi per far vedere che in tanti altri paesi alcuni partiti di destra sono stati a favore di una maggiore, di un deficit pubblico più elevato. Reagan negli anni 80 ha praticato una politica che ha portato a un aumento molto forte del debito pubblico americano, eppure è un conservatore. Accumulava debito perché pensava che bisognava tagliare le tasse, questo avrebbe fatto ripartire l'economia e risolto il problema del debito pubblico. In realtà il debito pubblico americano è aumentato a livelli non come quelli attuali dell'Italia, ma comunque è aumentato. Reagan aveva una battuta, diceva il debito pubblico è grande abbastanza, si può prendersi cura di se stesso da solo, ecco, risolvere il problema in questo modo. Il libro cita anche i famosi due discorsi di Berlinguer sull'austerità, sul valore che un po' di austerità aveva come idea di non sprecare. Ora passiamo adesso al momento attuale. Io credo che torniamo un attimo indietro. Negli ultimi decenni abbiamo visto molti governi che sono caduti perché hanno fatto troppa austerità. Però, come dico, il tipo di austerità che adesso è necessaria non è particolarmente aggressiva, e credo che qualunque governo alla fine riuscirebbe a gestire bene un tipo di politica di questo genere. Perché non si tratta, come ho detto, di tagliare drasticamente il 10% la spesa, non si tratta di fare politiche come la Grecia, si tratta di evitare di aumentare la spesa troppo rapidamente. Beh, naturalmente anche questo ha un costo politico, e uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è che soltanto cercando di comunicare a tutti, il libro è scritto nella maniera più semplice possibile, spero di esserci riuscito, cercando di comunicare alla popolazione che il debito è un problema, forse a questo punto anche dal lato politico diventerebbe più facile porre in essere delle politiche che portino alla riduzione del debito pubblico in Italia, riduzione in modo stabile. Quanto tempo ci vorrà, fra l'altro? Perché uno può dire: noi abbiamo un debito del 130% del PIL. Prima che lo si riesca a portare ai livelli famosi del trattato di Maastricht del 60%, ne passeranno dei decenni. Però noi abbiamo fatto dei lavori, degli studi che fanno vedere che se il debito pubblico comincia a scendere, un paese ne trae beneficio molto prima che il debito scenda al di sotto di queste soglie che sono ancora molto lontane. In altri termini, se noi prendiamo due paesi uguali che hanno tutte e due un rapporto del 100% del PIL, ma in un paese il rapporto tra debito e PIL non varia, è costante, e nell'altro paese il rapporto scende, questo secondo paese sarà un paese molto meno esposto a crisi finanziarie del primo paese e crescerà anche di più. Ecco, io credo che sia necessario arrivare a questa situazione in cui il debito comincia a scendere. A questo punto il paese cresce di più perché appunto c'è meno peso sull'economia che deriva dal debito, c'è meno rischio, c'è maggiore investimento. A questo punto, se il paese cresce di più, diventa anche più facile ridurre il debito pubblico, si crea un circolo virtuoso, e a questo punto i risultati potrebbero essere anche abbastanza rapidi perché dal lato politico si possa considerare questa come una politica che alla fine premia anche a livello elettorale.
La concessione di flessibilità aggiuntiva da parte della Commissione europea al nostro Paese, cioè la possibilità di fare deficit più elevati, aiuta o ostacola un rientro del debito? Cioè è un tipo di agiatezza finanziaria che forse fa venire meno l'urgenza di aggredire il debito. Quindi questa flessibilità dovrebbe essere negata?
Ma io sono sempre stato fautore di un po' di flessibilità. Fra l'altro, uno dei temi che è stato proprio di recente tirato fuori dall'Italia e da altri paesi europei nella discussione sulla Commissione, cioè in che misura questa flessibilità dovesse tener conto della crescita potenziale, come si calcola la crescita potenziale di un paese. Queste sono cose che ho scritto io 2 o 3 anni fa, quindi d'accordissimo dell'avere un po' più di flessibilità. Credo che però sia importante comunque che il deficit continui a ridursi nell'ambito delle regole europee. Non credo che il governo italiano o altri governi chiedano un cambiamento delle regole europee, ma rimanendo nelle regole europee un po' di flessibilità può servire, purché comunque il deficit continui a ridursi. L'ultimo documento pubblicato dal governo su quanta flessibilità si voleva è quello del settembre scorso, in cui comunque nell'ambito, anche utilizzando la flessibilità concessa, comunque il deficit scendeva e si raggiungeva il pareggio di bilancio nel giro di 3-4 anni.
Ringraziamo il nostro autore. Vi facciamo un sentito applauso e ci auguriamo che questo libro possa contribuire ad una maggiore consapevolezza dell'importanza di affrontare il debito e di avere spese per investimenti corrette, non spese per il semplice consenso degli elettori. Grazie.
Grazie a voi.
Carlo Cottarelli, Il Macigno, un libro Feltrinelli.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.